Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 46esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Dopo essersi occupato di giornalisti schierati a sinistra, Amedeo illumina in questo episodio le figure di tre giornalisti schierati piuttosto a destra: Giovannino Guareschi, Leo Longanesi e Jean-François Revel. Buon ascolto!
Giovannino Guareschi è stato uno scrittore italiano forse più apprezzato all'estero che in Italia, letto e tradotto in tutto il mondo, oggi è forse quasi dimenticato, era considerato un emiliano romagnolo dolce e narrò proprio delle sue terre sul Po, la Bassa, la cosiddetta Bassa, in tutte le sue manifestazioni scritte e anche orali. Indro Montanelli ha scritto che a Busseto, il piccolo paese di Guareschi, Guareschi è tutto: il re per i monarchici, il papa per i preti e Stalin per i comunisti. Ecco, l'autore di Don Camillo e Peppone era nato proprio in quelle zone lì. I suoi primi lavori uscirono su La Voce di Parma, un piccolo quotidiano locale che lo ospitava con lo pseudonimo di Michelaccio. Poi iniziò a collaborare con La Fiamma e nel 1930 illustrava i racconti di Cesare Zavattini con lo pseudonimo di Petronio su il Tevere. Passò dunque alla Gazzetta di Parma, il giornale frequentato dai suoi amici di una vita, tra cui appunto Bertolucci, il padre, naturalmente Attilio, Egisto Corradi, eccetera, e dunque passò a oggi a Cinema Illustrazione, Il Secolo Illustrato e via dicendo. Arrivò a Milano, che definì una straordinaria città e l'unica viva delle città italiane, perché l'elemento dominante è l'uomo. Dunque, già questa frase ci esplicita cosa vuol dire per Guareschi essere uomini. È sempre stato molto individualista Guareschi, e in questo senso, forse perché aveva fatto la guerra e per anche le questioni che andremo ad esplorare. A Milano dunque, al Corriere della Sera, con Aldo Borelli, lo storico direttore sotto il fascismo, lo notò e lo fece collaborare per le edizioni del pomeriggio con delle rubrichette di racconti, reportage, eccetera. Nel 1941 fu inviato in un servizio lungo che prevedeva un giro, diciamo, turistico e ciclistico di approssimatamente 1200 km tra Parma, Bologna, Cesena, Ferrara e Verona. Gli articoli uscirono sotto il titolo di un giretto in bicicletta, che fu una sorta di articoli a puntata. Nel 1941, dunque nello stesso anno, Guareschi esordì come scrittore con il romanzo Il destino si chiama Clotilde, e l'8 settembre del 1943, con la disfatta totale, come si è stato detto, la fine della patria, no? Decise di non collaborare con la Germania nazista e di prendere dunque la via del Lager, perché decise di fare un giuramento di fedeltà al re, e dunque fu trasportato in Germania assieme ad altre centinaia di migliaia di soldati italiani prigionieri nei campi di concentramento tedeschi. Il 27 settembre del 1943 si trovava a Częstochowa, nell'attuale Polonia, e vide la famosa Madonna Nera e annota tutte le sue idee e esperienze all'interno del famoso diario clandestino. I campi di concentramento che visitò li definì una sorta di arca di Noè, proprio per la Babele di lingue e di etnie e di nazionalità di prigionieri che lì erano stati catturati e tenuti in cattività. Ognuno si trovò improvvisamente nudo, scrive Guareschi, che si trovò appunto nei campi di Beniaminovo, di San Bostel e di Witzendorf. Scrisse addirittura in due enormi blocchi di appunti che poi si portò a casa che la tentazione più grande nel campo di concentramento era la spinta a isolarsi. L'uomo veniva attivato sulla strada dell'egoismo e quasi costretto a vomitare il peggio di sé: dilazione, menefreghismo, opportunismo e cattiveria. Ecco, nel 1945 ricevette una lettera da parte dell'editore Angelo Rizzoli, che lo riconvocò a Milano, e insieme fondarono il Candido. Ecco, il Candido era una rivista molto divertente. Tra i lettori del Candido c'era anche, pensiamo, Papa Giovanni XXIII. E su queste colonne del Candido, che era una sorta di giornale satirico, Guareschi fece delle battaglie davvero memorabili. Parlò dei trinariciuti, ovvero i funzionari di partito con una terza narice per far uscire il cervello e far entrare le direttive del partito. All'epoca i trinariciuti, secondo la definizione di Guareschi, erano essenzialmente i comunisti, perché ricevevano, come noto, le direttive di ed azione da parte di Mosca. Però i trinariciuti in realtà sono proprio le persone che rinunciano a pensare con la propria testa, a usare il proprio ragionamento e la propria ragione, ma fanno spazio appunto a idee di altri o di direttive appunto del partito o di chiunque altro. Contro il Candido naturalmente intervenne anche Palmiro Togliatti, che era il segretario del partito comunista, e Togliatti che definì il giornale uno stupido giornaletto reazionario, e un giornaletto reazionario perché anche si faceva promotore della causa monarchica. Perse le elezioni e con i Savoia mandati in soffitta, per così dire, nel 1948 alla fine si trovò a votare la Democrazia Cristiana. E fece una delle sue più famose vignette, che poi divenne uno slogan che ancora oggi è usato. E lo slogan è il seguente: nel segreto della cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no. Ecco, questa battuta apparentemente innocente infastidì moltissimo ai comunisti, che lo identificarono davvero come un nemico e intensificarono gli attacchi contro di lui, che però ovviamente si inimicò anche il fronte moderato. Arrivò a definire Alcide De Gasperi, per il quale aveva tra l'altro una grande stima all'inizio, un uomo pericoloso per l'Italia. Infatti poi ebbe un braccio di ferro con De Gasperi, il cosiddetto affair De Gasperi, che vide una condanna da parte del direttore del Candido. E Guareschi andò in galera, e si presentò comunque al carcere di San Francesco di Parma con lo zaino preparato dalla moglie e andò in galera per le sue convinzioni. Rifiutò la grazia e la definì un privilegio che le persone oneste non possono permettersi. E quando poi De Gasperi morì, perché morì abbastanza presto all'inizio della storia repubblicana, le polemiche contro De Gasperi, che lui aveva molto criticato duramente, alla fine vennero a morire. Avrebbe scritto Guareschi: mi ha invece rattristato la morte improvvisa di quel poveretto. Io, alla mia uscita dal carcere, avrei voluto trovarlo sano e potentissimo come l'avevo lasciato, ma inchiniamoci davanti ai decreti del Padre Eterno. Guareschi ricevette il bancarella per il libro Don Camillo e il suo gregge, e veniva spesso dal 1956 in Malcantone a Cademario, dove c'è ancora parte della sua famiglia e anche una via dedicata al suo nome. Per lui la libertà davvero non aveva prezzo, e cercò sempre di mantenere una coerenza fino alla fine, fino alla morte. Infatti quando morì il 22 luglio del 68, sulla bara c'era lo stemma dei Savoia.
Il
Leo Longanesi è stato uno scrittore, giornalista, pittore, aforista e artista molto complesso e poliedrico, fondatore di riviste come L'Italiano 1926, Omnibus nel 1937 e Il Borghese nel 1950, e anche il padre della casa editrice tuttora esistente, la Longanese EC. E sofisticato, raffinato, amato, disprezzato, dissacrante, anticonformista, provocatorio. Longanesi è stato certamente una figura che ha animato la cultura degli anni dopo la guerra, ma anche prima. C'è anche una storia prima di Longanesi, che comunque si definiva di destra e comunque aderì al fascismo come la gran parte dei letterati del tempo. Frequentava da giovane i caffè letterari, tra i quali il famoso Aragno di Roma, e conobbe tra gli altri Vincenzo Cardarelli e Emilio Cecchi. Divenne il protégé dell'artista, scultore, pittore Giorgio Morandi, frequentò a lungo i gerarchi fascisti suoi corregionali, tra cui Dino Grandi, il famoso per l'ordine del giorno Grandi nel 43, e Italo Balbo. Iniziò dunque a scrivere negli anni 20 sui periodici, tra i quali L'Assalto, che era l'organo fascista di Bologna, e collaborò dal 1920 al 1943 con questo quotidiano. Venne in contatto con Giovanni Papini, con Mino Maccari, con Curzio Malaparte. Avrebbe rilevato la casa editrice La Voce di Giuseppe Prezzolini, e poi era un grande viaggiatore Longanesi. Viaggiò in Spagna, in Portogallo. Ad Omnibus collaborarono tantissimi giornalisti, tra cui Arrigo Benedetti, Pannunzio, Ennio Flaiano, Alberto Moravia, Mario Soldati, Indro Montanelli. Si sposò con Maria Spadini, e proprio in quei giorni il Mincul Pop, cioè il Ministero della Cultura Popolare, ordinò di chiudere la sua rivista. La casa editrice ineditamente da Longanesi pubblicò i testi, ad esempio, di Tocqueville, di Alexis de Tocqueville, ma anche di Gustave Flaubert e di Maupassant. Quindi, insomma, c'era anche un'attenzione culturale molto attenta per la cultura extra italiana, diciamo, quindi straniera, se vogliamo. Il 26 luglio, appunto, dopo l'ordine del giorno Grandi 1943, celebrò in un articolo di fondo a sei mani, quindi con Pannunzio e Benedetti, il ritorno della libertà, e poi si diede a tutta una serie di aforismi che appartenevano proprio alla logica longanesiana, e che, ad esempio, uno dei più famosi era il seguente: soltanto sotto una dittatura riesco a credere nella democrazia, oppure se c'è una cosa che in Italia funziona è il disordine, oppure ancora tutte le rivoluzioni cominciano per strada e finiscono a tavola. Ecco, aforismi quanto mai attuali, ma certamente sempre contro la Repubblica, ma in favore, se vogliamo, di apprezzamento nei confronti dell'Italia. Il Borghese è il quotidiano che fondò nel 50, come abbiamo anticipato prima, era un settimanale, non un quotidiano, al quale collaborarono Colette Rosselli, Mario Tedeschi, Goffredo Parisi, lo stesso Guareschi, Missiroli, Giovanni Ansaldo, e tutti, diciamo, animati da uno spirito abbastanza anticomunista e anticonformista, come era d'altronde Longanesi. Naturalmente i democristiani avevano in qualche modo cercato di ostacolare Longanesi e il suo giornale. È interessante la polemica con Indro Montanelli, perché sui fatti di Ungheria, quindi 1956, ottobre 56, perché Longanesi, ad esempio, pensava che la rivolta ungherese fosse una rivolta borghese, cioè animata da maggiore libertà, mentre Montanelli disse che era semplicemente una rivolta per un socialismo più soft, ma comunque sempre socialismo. Alla fine sembrerebbe aver avuto ragione Montanelli, però insomma come appunto Montanelli avrebbe detto su Longanesi, Leo aveva tante idee, quante bastano per non credere a nessuna. Ecco, Longanesi morì a 52 anni, quindi molto giovane, e curiosamente qualche ora dopo avere scritto un'ultima lettera a Gianna Preda, che era una giornalista abbastanza famosa di destra, e che appunto con la quale aveva una folta corrispondenza. E oggi secondo me possiamo anche dire che scrivere dell'Italia che poi è venuta dopo il suo tempo gli sarebbe piaciuto moltissimo. Il premio Nobel alla letteratura Mario Vargas Llosa definì Jean-François Revel, che è scomparso nel 2016, un Albert Camus o un George Orwell dei nostri tempi. Revel era uno scrittore, filosofo che sferrò dure critiche agli estremismi politici e al totalitarismo in generale nella seconda parte del Novecento, a destra quanto a sinistra. Jean-François Revel è stato un protagonista della vita politica e culturale francese della seconda metà del secolo scorso, assieme ad esempio con Raymond Aron, che fu il suo amico e maestro, e divenne il paladino del liberal conservatorismo in Francia. Naturalmente venne considerato per questo un reazionario, cosa che tra l'altro non era assolutamente vera, ma stimò moltissimo i due suoi conterranei molto importanti per questa corrente filosofica e politica, cioè Montesquieu e Alexis de Tocqueville. Era operare il nostro Jean-François Revel in un ambiente molto molto appiattito sul marxismo. Insomma, una figura intellettuale par excellence, diciamo, in questo senso fu Jean-Paul Sartre, e scrisse in un libro La tentation totalitaire, quindi La tentazione totalitaria, che l'ostacolo per il trionfo del socialismo nel mondo non era il capitalismo, ma bensì il comunismo. Questa ovvia considerazione, oggi dico ovvia considerazione, fu ovviamente rivoluzionaria per il tempo e costrinse, diciamo, a Revel ad andare sulla difensiva, perché molti circoli, tra cui il circolo di Sartre, lo accusarono. Nel 1971 uscì il famosissimo saggio di Revel che si chiama Né Cristo né Marx, nella quale egli fondò una sorta di terzo spazio liberal democratico, liberal libertario e liberal conservatore, se vogliamo, non tanto tra conservatorismo e socialismo, ma tra religione e politica, appunto tra Gesù Cristo e Karl Marx, assieme ad altre figure, diciamo, dell'universo liberale come Hayek o dell'universo libertario come Rand. Revel accomunava la destra e la sinistra, o forse sarebbe meglio dire l'estrema destra e l'estrema sinistra, all'interno di un discorso totalitario, e cioè dire che il totalitarismo in sostanza è un po' sempre lo stesso, che sia di destra che sia di sinistra alla fine non cambia moltissimo, gli eccessi vanno condannati, perché sia i totalitarismi di destra che quelli di sinistra alla fine conducono alla repressione delle minoranze, all'intolleranza e alla confisca delle libertà individuali. Certamente, se non era reazionario, è vero che Revel era antirivoluzionario, una figura di riferimento certamente si può trovare in Burke, in Edmund Burke e in Tocqueville, appunto. Una cosa abbastanza rara negli anni 70, trovare una moderazione come quella tocquevilliana proprio in un'epoca di grandi divisioni politiche, e al tempo appunto si sparava per le strade, anche in Francia c'erano problemi di terrorismo. Fu per molti anni a Le Point, che è un magazine che c'è ancora, che c'è tuttora, e sui quali appunto si esprimeva con dei saggi abbastanza originali. Poi con l'avvio della fine della guerra fredda e dei primi anni 2000, provocatoriamente, ecco, la provocazione è sempre qualcosa che ha fatto parte dell'universo reveliano, si adoperò alla difesa nei confronti degli Stati Uniti. Siamo nel 2001, l'attacco terroristico di Al-Qaeda, e scrisse di nuovo un altro libro che ha fatto un discreto successo una ventina di anni fa, che fu L'ossessione anti-americana. Quell'esempio revela e spiega che i falsi nemici del terzo mondo non vogliono affatto che i poveri mangino a sazietà, vogliono solamente imputare al capitalismo una miseria che, in Africa soprattutto, è figlia del socialismo. Ecco, la polemica contro il socialismo, o forse meglio contro il collettivismo, Revel non l'ha mai abbandonata, e raggiunse di nuovo le prime pagine dei giornali per le grandi polemiche in Francia a seguito dell'11 settembre, dove difendeva naturalmente il momento unipolare degli Stati Uniti, che poi appunto venne a crollare, diciamo, grosso modo tra il 2001 e l'invasione dell'Iraq nel 2003, però diciamo che Revel sempre difese la prospettiva globalizzante, la prospettiva neoliberale, neoliberista e anche certamente liberale democratica americana. Ad esempio, a né Cristo né Marx, scrive: nell'imperialismo francese, nell'imperialismo britannico furono mai contestati all'interno durante la rispettiva idea dell'oro come lo è oggi l'imperialismo americano. Questo è abbastanza vero, perché certamente forse l'impero americano è stato il più, tra virgolette impero ovviamente americano, è stato il più contrastato e contestato nella storia, se non altro per il fatto che appunto si sviluppò in un'epoca mediatica abbastanza fertile. Dunque, in un'epoca proprio G8 di Genova, insomma, anti-global, anti-mondializzazione, perché la mondializzazione, no? Dell'epoca, furono delle questioni che Revel aveva giudicato in maniera molto negativa, e condannò le lotte contro la globalizzazione, che secondo lui, proprio lo spiega in Ossessione anti-americana, la mondializzazione aveva portato delle cose molto positive per milioni di persone. Negli ultimi anni si era molto dedicato specialmente alla politica estera, appunto in difesa nei confronti dell'America, ecco, ma d'altra parte aveva l'intelligenza e il coraggio di ammettere che sarebbe stato inutile, scrive, sarebbe inutile tentare di correggere l'anti-americanismo opponendogli un filoamericanismo altrettanto primitivo. Ecco, già in questo ci dà, già questo piccolo paragrafo, questa frase ci dà l'idea di quanto davvero forse è il caso di non essere sempre troppo ideologici né da una parte né dall'altra.
In conclusione del 46esimo episodio, vi ricordiamo che, come tutte le altre puntate, anche questa può essere riascoltata sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.